all'episodio 195 della Riserva, il podcast che, è facile dirlo oggi, non vi lascia soli neanche a Ferragosto. Ciao Ema!
Ciao Simo, quanto sono felice di registrare anche oggi questo podcast.
Ma lo sai veramente, siamo così felici che ieri ci siamo scritti per tutto il pomeriggio, ma forse a Ferragosto la possiamo saltare. E siamo fatti così, la Riserva continua ad essere la casa di vetro del calcio italiano, non vi nascondiamo niente.
No, però ecco, siamo in una situazione in cui in realtà c'è un po' di carne al fuoco di cui parlare, però siamo pure in una situazione di mezzo, per cui è Ferragosto, il campionato sta cominciando tipo prima di quanto tutti ci aspettassimo, forse, tipo che tutti abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo detto, cioè tra una settimana c'è il campionato.
Sì, confermo.
E quindi in realtà poi abbiamo chiesto a voi di strutturarci la puntata con delle domande, lasciandoci la prossima puntata per una bella preview della Serie A.
Sì, diciamo che anche per il fatto che eravamo in due, insomma, quella puntata lì va fatta al completo, quindi la faremo la settimana prossima quando tornerà anche Daniele. E confermo il sentimento di sorpresa, cioè quando fra ieri e oggi ho capito che questo è di fatto l'ultimo weekend senza Serie A, ho detto già ci siamo, è già iniziato. E fra l'altro poi mi sono autosorpreso oggi ad accendere la TV a vedere qualche partita, qualche pezzetto di Premier League, qualche pezzetto di Bundesliga. E volevo dirti una cosa a te e ai nostri affezionatissimi ascoltatori, che mi sa che quest'anno la squadra feticcio, insomma lo sapete, no? L'anno scorso a un certo punto ho deciso che seguivo il Tottenham. Sei pronto?
Spero che non risponderai quello che penso.
No, è che... Ah, intanto dimmi che campionato pensi.
Premier League.
No, vedi, già ti sorprendo. Già sbagliato. Vado già da un'altra parte. Che pensavi tu?
Ma pensavo al Manchester United.
No, infatti.
non sarebbe stato molto da te.
No, in Premier vediamo, poi mi do un'altra settimana per eleggermi una squadra da seguire con un interesse particolare. Mi sa che voglio seguire con un interesse particolare l'Union Berlin in Bundesliga.
Ma questo è molto da te, ci sta.
Sì, perché è un po' che ci facciamo la corte.
Tu l'Union Berlin, sì. Viene già da un grande campionato.
Lo so, infatti quest'anno il ritorno in Europa, in Conference League, mi sembra l'anno
però se
buono.
Se quest'anno vanno in B te l'accollano a te, te lo dico.
Lo so, vabbè, ma non ce vanno in B, dai ragazzi, facciamo scherzi. Quindi sì, per ora è così, e, però insomma devo dire in generale è bello scanalare e avere partite, un po' mi era mancato.
Sì, io se devo dire una squadra che mi entusiasma, anche se per motivi negativi, il Valencia di Bordalas. Mm-hmm. Bordalas, allenatore, per chi non lo ricordasse, del Getafe, che quest'anno è andato al Valencia, una specie di Evil Mourinho, cioè una versione più cattiva di Mourinho. Prima partita del Valencia, 5 minuti, espulsione.
Fantastico.
Bellissimo.
Bordalas, una delle 100 persone al mondo che mi sono state segnalate come mie sosie, fra l'altro. Che
no,
più o meno... Sì, no, ma tanto ho capito che per qualcuno bastano occhiali e barba e mi mandava, oh, questo è uguale a te. No, guarda, senza occhiali e barba saremmo due persone profondamente diverse. È uguale, separati alla nascita. Va bene, sì, uguale. Andiamo alle domande. Andiamo,
sì, perché sono tante e belle, come sempre,
belle.
Solo che la bellezza spesso è sinonimo di difficoltà.
Ah, questo è il titolo del nuovo libro di Matteo Salvini, se non ricordo.
No,
no, ho sbagliato, scusa. Ciao, però era un pensiero finto profondo, che secondo me va bene per un...
Devo settarmi a dire un pensiero finto profondo ogni inizio della puntata della Riserva.
A me piace tanto. Mi piace tanto, perché ne avevi detto uno anche sulle Olimpiadi, mi sa, la settimana scorsa, era non piangere perché è finita.
Sì.
Mi piace. Comunque, sì, semplicemente abbiamo deciso di fare una puntata Q&A per questo pazzo, caldo Ferragosto, e quindi vi abbiamo chiesto, chiedeteci quello che vi pare. Ci andiamo dritti e... Cominciamo da Lorenzo, Lorenzo Ferretti, che dice: potreste farmi la vostra scheda tecnica nel calcetto? Aspetta, sto vedendo se posso evitare di leggerla tutta. Sì, vabbè. Allora, lui dice: da quello che mi pare di capire, Ema è la reincarnazione bionda di Bruno Conti. Non è completamente così. Insomma, al di là del complimento alto, però non è proprio... tende più ad accentrarsi, palla al piede, Emanuele, che diciamo ad essere un'ala con il gusto del cross, giusto Emanuele?
Sì, sì, ma poi non ho quel piede di Bruno Conti, ma non nel senso... Ovviamente uno non ha il piede di Bruno Conti, però diciamo che proprio la sensibilità del piede non è tra le mie qualità migliori.
Beh, insomma, qua
più,
già umile.
Diciamo... per prendere un paragone recente, più stile Mkhitaryan, dai.
Sì, 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 assolutamente sì. Dani, talento incredibile, ma con il fallo a palla lontana facile? No, 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 no. Assolutamente.
No, non è falloso, direi un difensore elegante.
Sì, difensore centrocampista, sì. No? Lì è un po' un regista basso e con un bel lancio lontano. No, dei tre quello falloso sono chiaramente io, che invece sono difensore e basta.
Sì, che Lorenzo dice: signoria d'eleganza la Pluto Aldair.
Meno, no, meno elegante.
Più esuberante, più atletico. Sì. Un difensore uruguaggio, però non Godin, direi più Gimenez.
Me lo prendo. La mia religione è che io cerco di anticipare perché so che non posso rincorrere. Quindi, non avendo la velocità fra le mie caratteristiche, vado ad anticipare fino a metà campo, poi una volta ci riesco, una volta...
Sì,
no.
Sì, vabbè, comunque uno di quei difensori che fomenta, anche che poi suona la carica riprendendo la palla. Daniele Manusia chiede: vi manca Danielino?
Certo, ci manca Danielino, ma sappiamo che tenere, fra l'altro credo che abbia fatto il record di reaction di un commento, perché vedo 69 fra pollicetti, abbraccetti del cuore e cuori. Non so se c'è mai stato un commento.
Alessandro dice: Ferragosto, siete obbligati a stare con vostra moglie e vostra suocera che litigano furiosamente ed esigono che prendiate una posizione in una querela talmente inutile che nessuna delle due opinioni per voi ha alcun senso. Che cosa fate? Io sto ordinando delle cazzole di cianuro su Amazon, ma voi fate conto di non averle. Questa
quindi autobiografica.
La lascio a te, forse perché sei più dentro queste dinamiche.
Sì, bisogna prendere posizioni, Alessandro. Alla fine questa cosa, secondo me, è quella che paga di più. A volte non nell'immediato, me ne rendo conto.
Ma però come fai a prendere posizione se pensi che nessuna delle due argomentazioni abbia senso? Cioè, devi fare una scelta comoda.
Vabbè, ma se c'è una discussione ce ne sarà una delle due più sensata dell'altra. Cioè, di solito è così, è raro che ci siano due posizioni completamente fuori, insomma, fuori dalla grazia di Dio, mi verrebbe da dire. Quindi prendi posizione, così ne metti a tacere una, nel senso, una delle due parti a un certo punto dice: ah no, aspetta, però forse sto a dire una cazzata, e finisce lì.
Questa è una visione ottimistica.
Beh, devi provarlo l'in, se no allora accolla di un Ferragosto con 6 ore di discussione su una cosa inutile.
Va bene, Alessandro, questo era l'ultimo commento di Alessandro, visto che sta per ingerire del cianuro. Sì. E John chiede: qual è il vostro dinosauro preferito? No, direi il brontosauro, cioè quel dinosauro erbivoro che aveva il collo molto lungo e mangiava l'erba dagli alberi, perché gli animali con il collo lungo sono universalmente bellissimi, siamo d'accordo su questo?
Sì, sono sicuramente bellissimi, e fra l'altro, insomma, poi è proprio un... non so come dire, è un messaggio di pacifismo, il dinosauro erbivoro.
Sì, se non altro è l'unico con cui... accetterei di convivere, insomma.
Sì, non penso,
cioè,
che
mi starebbe bene se non fosse estinto, mentre sono... mi rallegro, ci penso ogni tanto e mi rallegro che il tirannosauro si sia estinto, in effetti.
Non lo so, guarda, è una domanda alla quale non mi va di rispondere con superficialità, perché i dinosauri sono una cosa seria, e quindi ti dico forse, forse lo pterodattilo, con quelle sue ali un po' così. Che abbiamo noi che ritorniamo da Genova. No, ho mischiato delle cose. Però bella domanda, bella domanda.
Federico chiede: perché Abram? Perché?
Perché è giovane e forte?
Beh, sì, questa risposta facile ma giusta, visto che la Roma comunque doveva sostituire un centravanti e doveva prendere un profilo forte e giovane. Comunque Abraham, diciamo, se tu fai la scrematura su profili simili a queste caratteristiche, credo sia tra quelli.
Esatto, quindi andrei così. Jacopo chiede: che ne pensa Ugo di Messi al Paris Saint-Germain? E grazie al tag di Daniele, Ugo ha risposto. Quindi leggerei la risposta di Ugo. Dice: ciao Jacopo, l'ho vissuta bene, non ci credevo prima di questa mattina quando ho visto uno con la maglia PSG con scritto Messi dietro, anzi mi sa che tornerò a tifare al Parco dei Principi quest'anno, insomma ci faranno sognare ed è questo che vogliamo. Una risposta normale di Ugo, esattamente quella che ti aspetti, no?
Sì, è che è molto difficile immedesimarsi in un tifoso del Paris Saint-Germain, però è in realtà appunto un tifoso del Paris Saint-Germain è come qualsiasi tifoso: se alla mia squadra comprano Messi, io faccio l'abbonamento.
Sì, cioè nel senso, secondo me, questi commenti mi aiutano non a fare pace con Messi al Paris Saint-Germain, però almeno ad essere contento per qualche persona che so che vive il calcio come lo vivono le persone normali, come Ugo, che è un tifoso da sempre, che ama il calcio, che ama la sua squadra. E poi non è una colpa ritrovarsi a tifare una squadra che a un certo punto ha moltissimi soldi da investire, cioè non è colpa di Ugo, quindi no. Sarò contento se Ugo esulterà per un gol di Messi al Parco dei Principi.
Nicola chiede: posso partecipare a un vostro calciotto? Certo Nicola, se vuoi anche calcetto martedì alle 8, scrivimi.
Sì. Esatto, siamo la prossima settimana, ancora non abbiamo chiuso le convocazioni, l'importante è che tu sia vaccinato, io sono la persona che controlla questa cosa, altrimenti non puoi partecipare al nostro calciotto. È antidemocratico.
Simone al software, quello che ti controlla, ti scannerizza il Green Pass.
Esatto. E Andrea dice: quando fate una nuova puntata di Se hai bisogno chiama, devi rispondere Daniele a questa...
Sì, risponderà Daniele, però so che ha già insomma registrato in realtà, quindi si tratta di lavorarla la puntata, però esiste.
Esatto. Daniele dice: reputate deludente il calcio del mercato della Roma fino ad ora? Lui insomma parla di Sciaca, di Dzeko, di Rui Patricio. No, nel senso... Già, ecco, prima abbiamo parlato di Abraham. Se la Roma prende Abraham, per me è una cosa che non avevo messo in conto, di prendere un profilo così, di spendere così tanti soldi per un attaccante che è sia giovane che però insomma che non è una promessa, non è che uno dice vediamo se poi è forte.
Sì, io visto che stiamo, io la penso come te, però siccome stiamo dando delle risposte, come dire, molto serene, voglio sì. Alzare il nervosismo.
Vai, carica.
No, premesso che se mi guardo intorno e vedo il calciomercato di tutte le altre squadre, vedo che la Roma è la squadra che si sta muovendo di più, e anche con un senso, visto che sta comprando giocatori giovani. E posto che Sciaca non è un giocatore che abramo particolarmente, i giocatori che sono arrivati o stanno per venire hanno senso, però nessuno di loro mi entusiasma, nemmeno Abraham. Sto parlando di un giudizio oggettivo, cioè tecnico, ma sto parlando di sensazioni da tifoso. Abraham non è un giocatore che mi fa gasare, diciamo.
Sì, questo è... ci sto. Il gasarsi è un'altra cosa, cioè quando è arrivato Dzeko è stata un'altra cosa, su questo siamo tutti d'accordo dal punto di vista dell'umore, poi insomma vedremo dal punto di vista del campo. Ma stiamo già parlando troppo di Roma, poi qualcuno ci dice parlate sempre della Roma, ma voi ci chiedete un sacco di cose sulla Roma.
Vabbè sì, ci sono degli ascoltatori che vogliono, credo che sia un modo di chiederci come stiamo.
Sì, un po' sì.
Lo capisco. Antonio chiede: l'apice negativo del declino del calcio italiano è già alle nostre spalle? Questa per me è una domanda interessante ed è difficile rispondere e dare una risposta sensata, però io qualche mese fa ho scritto un pezzo sui migliori 0-0 in Serie A e è stato un pezzo abbastanza allucinante da scrivere, però ho riguardato delle partite della fase diciamo 2008-2014 e la Serie A faceva veramente cagare. Cioè, da lì siamo saliti già a livelli stellari. secondo me da quando sono arrivati Sarri e Conte in Serie A, la Serie A ha fatto un'impennata pazzesca a livello di qualità.
Non ho altro da aggiungere. Mai convinto, mi abbono alla tua rivista.
No, poi ecco, qualcun altro mi sembra di aver intravisto una domanda che qualcuno di qualcuno che diceva che prima della pandemia sembrava che il calcio italiano stesse entrando in un nuovo periodo di splendore. Quello mi sembra una lettura un po' esagerata, legata soprattutto al fatto che era arrivata una proprietà che stava investendo molti soldi sull'Inter per farla tornare competitiva e rompere l'egemonia della Juventus. E alla fine si è dimostrata fragile quella proprietà, e quindi ecco, è vero che non avere più una proprietà forte sull'Inter indebolisce un tantino il calcio italiano, è inevitabile che sia così, però anche il fatto che ci stiamo seriamente interrogando su chi è la favorita del prossimo campionato e leggo sempre più persone che dicono Atalanta, mi sembra un buon segno, non mi sembra un segno del declino, ecco. Poi certo, se lo mettiamo in relazione alla Premier League con Pogba che cammina sulle acque, grazie, però quello è un discorso della Premier League, un discorso di sistema del calcio su cui tra l'altro arriveremo, immagino, perché ho intravisto anche delle domande su questo.
Ci arriviamo, non abbiamo paura di niente. Emanuele dice: che ne pensate della gestione delle paraolimpiadi? Sarebbe più logico organizzare un evento unico invece di tenerle separate? Allora, la verità è che io non sono assolutamente qualificato per rispondere a questa domanda, però posso dirti che l'ho sempre pensato, ecco, questo sì, cioè ogni volta che vedo che le paralimpiadi sono dopo penso, ma perché? Cioè, perché non, quanto sarebbe bello invece, però immagino che ci sia proprio un tema logistico che lo rende forse impossibile.
Sì,
però
io devo dire che vedendo le olimpiadi comprese queste, immagino, non riesco a immaginare che incubo organizzativo possano essere. Mi sembra sì, un inferno. Sì. E infatti, anche per la solita sottovalutazione, autosottovalutazione che facciamo noi italiani, mi sembra implausibile che non riusciremo mai a organizzare delle olimpiadi. Sembra troppo difficile per le nostre possibilità, però
non lo so,
pensiero irrazionale.
Non lo so. Allora, ti faccio una domanda che è il tipo di domanda che di solito tu fai a Marco a Pendolino, e ce la fa Francesco. Potete decidere il vincitore del prossimo campionato, ma in cambio non puoi mai più mangiare il tuo piatto preferito, mai più per tutta la vita. Accetti?
Vabbè, Francesco, fuori dalle ipocrisie qua si tratta di accettare di non mangiare più il mio piatto preferito per far vincere lo scudetto alla Roma.
Sì.
Direi che ci posso stare, accettare le condizioni ben peggiori di queste.
Dici il tuo piatto preferito.
No, non lo so.
Non lo so.
È facile accettare, troppo così, difficile, troppo difficile.
Vabbè, uno dei, dai, non te devi neanche...
Do una risposta nazionalista e dico la cacio e pepe.
Ammazza, non te ce facevo da cacio e pepe piatto preferito.
Tra i preferiti. Mio piatto romano preferito sicuramente. Sebastiano dice: gioco della settimana enigmistica preferito.
Le parole crociate. Banalmente.
Anche per me. Ne approfitto per dire che io avevo insieme dei miei amici una zin di enigmistica. Facciamo una rivista di enigmistica, si chiama Atlas. Trovate ancora i numeri da qualche parte.
Pazzesco.
E Manuel dice: Norimberg con tutti gli allenatori? No, lo fanno a Pendolino. Voglio bermi una birra con Simone, sono stufo di sentirgli dire quel che penso senza poter dire oh ma pure io. Quindi la domanda è semplice: pianifichi di passare per Barcellona nel prossimo futuro? Domanda di riserva per tutti, vi danno 15.000 euro a testa ma sparisce Pendolino, accettate?
Io penso che accettino per primi i tre che fanno Pendolino, quindi io mi sento tranquillo a rispondere. Matteo, grazie, sei molto carino, spero di venirci presto a Barcellona, è fra le città che vorrei ricominciare a visitare, dove vorrei fare dei primi viaggi con mia figlia, con la mia famiglia appena si potrà, quindi speriamo di potercela bere presto, una bella cerveggia, come dite.
Che schifo. Poi fammi sapere chi ce li deve dare questi 15.000 euro, perché esatto, vado a battere cassa.
Alberto dice: quanto tempo dareste ancora ad Arteta? È tutto l'anno scorso che gli do il beneficio del dubbio, ma faccio difficoltà a vedere nel suo gioco i principi a cui pare si affidi. Il tempo che gli darà l'Arsenal secondo me è quello giusto, un altro paio di mesi.
No, un altro paio di mesi, questa è la tua previsione. Sì. Guarda, io non Arteta per me è un mistero, cioè non capisco la fiducia di cui gode. Mi sembra una delle squadre più incasinate del calcio europeo, l'Arsenal, anche proprio a livello tattico. Lui mi sembra avere problemi su tutti i piani, tattico, di gestione delle risorse umane, di proprio messa in condizione dei suoi giocatori di esprimere il meglio. Un mezzo disastro, secondo me.
Sì, un pochino sì. Aspetta, mi sono perso.
Fabrizio dice: la famiglia Altani decide di depauperare le casse del PSG per comprare un club italiano caduto in disgrazia. Quale dovrebbe essere e ne sareste felici per il movimento italiano?
Allora, la seconda è difficilissima come domanda e onestamente rispondo sia sì che no. Cioè, nel senso, sì, da una parte, se immagino quello che sta succedendo in Francia, da una parte sì, dall'altra è un problema per tutte le altre che vogliono provare a vincere, quindi difficile. E, vorrei che comprassero il Palermo.
Bello.
Mi piacerebbe moltissimo, un Palermo stellare.
Bellissima, bellissima risposta. E io non ne sarei felice, perché spero che la famiglia Altani esca dal calcio prima o poi.
Se si può scegliere, meglio.
Esatto. Club italiano, direi il Bologna per i miei amici, insomma. Carlo dice: qual è la vostra parola preferita? Può essere scelta in base al significato, alla fonetica o ai valori affettivi.
Carlo, bello. Ma che cazzo ne so?
No, io ce l'ho una risposta. No. La mia parola preferita è strano.
Vedi? Bello. Avrei detto pazzesco, invece.
Pazzesco è un tic, non è una parola.
Nello dice: ce la facciamo una birra se scendo a Roma? Va bene, sempre previa verifica Green Pass. Avete capito? Certo. Per noi l'importante è quello, poi aggregarti con la persona che verrà a giocare a calcio con noi, anche perché a volte beviamo anche la birra dopo. Ciao ragazzi, vorrei un vostro parere sulla via ormai senza ritorno che ha preso il calcio circa gli stipendi dei giocatori. Madonna, questa è una domanda difficile, non ho capito questa cosa.
Si continuano a offrire contratti faraonici anche a giocatori normali, 4,5 a Çalhanoğlu per esempio. Seguo il calcio da sempre, ma credo che da quest'anno guarderò solo la partita del mio Cagliari, vi darò volutamente tutte le altre, a cominciare dalla Champions. Se questa è l'evoluzione della globalizzazione, gradirei tornare nella retratezza degli anni 80 con gli Anconetani e i Costantino Rozzi, che riuscivano a mantenere la Serie A spendendo ragionevolmente. No, per me, io sono d'accordo con te, Claudio, nel senso, forse sto invecchiando, però anch'io mi ritrovo un po' in una speranza di decrescita e mi auguro effettivamente che si realizzi questa utopia del salary cap, che mi sembra molto molto complicata da applicare, però questa non può essere una giustificazione per non provarci. Credo che quella sia un obiettivo a un certo punto.
Assolutamente allineato. Andrea chiede: un posto da visitare fuori Roma, fuori dai circuiti turistici? Io ci penso, non so se
Bo Marzo? Forse turistico.
Però forse turistico.
Allora bisogna pensarci.
Sì. Vediamo se da qui alla fine riusciamo a dirtene uno. Luca dice: ma un fantacalcio della riserva? Luca, a me il fantacalcio mi ha rotto il cazzo, lo sai. Ho capito che mi sa che quest'anno non ne faccio nessuno.
No, brutto, questo è brutto. Brutto
e non me va più.
No, la cosa del fantacalcio è che è molto difficile da organizzare. Questo sì. Cioè, ci deve essere una persona santa che si sbatte per altre persone.
Sì, certo.
E bisogna trovarla questa
persona. Ma poi non so se Luca intende un fantacalcio fatto fra noi e tutti gli ascoltatori della riserva. Cioè, non so che cosa intendi, non so neanche.
Sarebbe bello.
Quello forse lo farei. Quello mi piacerebbe, però se qualcuno di voi deve trovare una piattaforma, si deve accollare la difficoltà e poi lo facciamo, forse. Giovanni dice: in quale mese preferite andare in ferie? Invecchiando sta scendendo verso il basso. Adesso rispondo, forse giugno e settembre, perché agosto è un incubo, luglio lo sta diventando. Non ti direi questa cosa.
Io mi prendo le mezze stagioni, tipo aprile, fine aprile, maggio.
Bello, madonna, ecco. Adesso fantasticare di una vacanza primaverile in una capitale europea mi fa piangere dal dolore.
Quello è incredibile. I miei momenti più felici.
Sì, fantastico, è vero. A quando il tour della riserva? Ragazzi, quando ci invitate? noi appena ci volete in un posto, noi veniamo.
Sì, e quando sarà debellato questo maledetto virus?
Sì, diciamo che nell'ultimo anno e mezzo forse qualcosa sarebbe già successo, mi sento di dire, se non fosse che viaggiare era diventato impossibile. Su Abram abbiamo risposto già, Francesco, sciomuro dopo alla Roma, fenomeno blef, lo dirà solo il campo, ma io gli voglio un bene che ho voluto a pochi giocatori tra quelli
comunque arrivati. Fenomeno.
Sì, no, a me sta, cioè veramente mi piace, ma in più proprio gli voglio bene, proprio totale. Edoardo, ce lo fate un bracket della Serie A la prossima settimana?
Sì.
Prossima settimana, di Fair Play abbiamo già parlato. Giulia dice: è più snervante trattare con De Laurentiis o con Lotito? Sto cercando di ricordare un po', premesso che né io né Emanuele abbiamo mai trattato con De Laurentiis o Lotito.
Secondo me De Laurentiis.
Stavo per dire la stessa cosa.
Perché comunque Lotito è molto rigido, è molto inflessibile, però De Laurentiis mi sembra pure ci mette un pizzico di follia in più.
Sì, sono d'accordo.
Cioè può anche farti saltare una trattativa tutta fatta perché magari all'ultimo momento ha sognato una cosa strana la notte, ti infila una clausola con un corsivo piccolissimo.
Sì, me lo immagino che tipo si sveglia magari che ha fatto un brutto sogno. Chiama la segretaria che sta nella stanza accanto e dice: senti, mi chiami quel pezzo di merda che faccio portare tutto. Così.
Invece allora, Lotito comunque mi sembra una persona razionale, almeno.
Sì, Lotito, sai bene che hai davanti un muro che cercherà fino all'ultimo secondo, all'ultimo centesimo di perseguire il proprio interesse. Cioè mi sembra che sai bene chi ti trovi di fronte.
Fran chiede: le istituzioni italiane vengono travolte da una rivoluzione guidata da podcaster e TikToker. Cabbi Lame, nuovo presidente della Repubblica. Voi tre siete eletti a commissioner plenipotenziaria della Serie A. Cosa fate per rilanciare il campionato verso l'eccellenza europea e mondiale? PS, domanda seria: cosa fareste per davvero? Per favore, non proponete troppi cambi di regole o partite di 10 minuti, roba fattibile che aiuterebbe le squadre italiane.
E vabbè, questo atteggiamento, intanto, Fran. Non ci porterà da nessuna parte, quindi ti dai una bella calmata.
No vabbè, Fran tra l'altro, cioè, uno di noi, e anche se fino a un certo punto, nel senso che è tifoso dell'Inter che in questo momento sta soffrendo in maniera particolare e lo capisco, io penso che vabbè, a parte che nessuno di noi quasi vuole sostituire al legislatore né alla sua responsabilità, però credo
che comunque
che
non ci pagano abbastanza.
No,
che la responsabilità va sempre pagata.
Esatto.
Questa cosa.
Questa è la premessa più giusta. Però diciamo che se vogliamo riformare il calcio, credo vada fatta a livello europeo, quantomeno. Cioè, riformare la Serie A avrebbe degli effetti veramente piccoli. Io la prima cosa che farei, che mi sembra su cui siamo tutti d'accordo, se non le TV che pagano, è ridurre a 16 squadre, neanche 18, 16. Credo che quello sia un passo di buon senso. E a livello europeo io butto lì altre cose totalmente a cazzo, però tanto che ci stiamo. Al salary cap l'abbiamo già detto. Regolamentazione sulle commissioni e procuratori, che ne depotenzino il ruolo. E, dopodiché cos'altro? E, ingresso, anche questo si può fare secondo me sulla Serie A, facilitare forme di ingresso di partecipazioni popolari alle proprietà, quindi magari una regola 50 più 1 sul modello tedesco a me piacerebbe, e calmierare i prezzi dei biglietti allo stadio. Allora rivolete il comunismo? Sì.
Sì, figurate, da sempre. Sì, tutto giusto, sono d'accordo su tutto. Aggiungo, per me una cosa fondamentale ritornando in Italia è una legislazione che ancora di più aiuti a fare nuovi stadi, cioè le infrastrutture sono fondamentali per andare un po', per provare a riavvicinarsi. È uno dei paletti sui quali la Premier League ha costruito il suo dominio, poi il fatto di avere delle infrastrutture che fossero sia, non so come dire, confortevoli per chi andava a vedere le partite, faceva venire voglia di andare a vedere le partite, erano anche belle da vedere, davano un contesto dignitoso ad una partita, cosa che spesso e volentieri negli ultimi 10 anni in Serie A non abbiamo visto. Abbiamo visto partite che magari erano anche belle, ma che ti facevano venire la depressione a vedere cosa c'era intorno al campo. E questo in uno spettacolo televisivo conta, sembra una cazzata, ma evidentemente non lo è.
No, conta totalmente. È uno dei temi, tra l'altro, che ne avevo scritto quando avevamo fatto un pezzo sulla Premier League, e quello, cioè l'aspetto estetico delle loro partite, il modo in cui riescono a confezionare l'inquadratura televisiva, che banalmente è la cosa che abbiamo davanti agli occhi quando guardiamo una partita, è ciò che comunque determina il loro dominio estetico, innanzitutto, che determina un prodotto esteticamente migliore.
Sì.
E che ve magnate a Ferragosto, chiede Alessandro?
Non lo so, se vuoi chiamo mia suocera in diretta, perché domani sto da loro.
Beh, mio piatto, diciamo, ecco un altro mio piatto preferito, a cui forse rinuncerei più malvolentieri rispetto alla cacio e pepe. A Roma spesso a Ferragosto si mangia il pollo coi peperoni.
Sì. Okay.
Ed è uno dei miei piatti preferiti.
No, io non sono un grandissimo fan. Cioè, mi piace, ma posso rinunciarci. Cioè, mi piace di più il riso alla cantonese che il pollo.
No, come?
Sì.
Come il riso alla cantonese? Sì. Sopra il pollo con i peperoni?
Per me quasi tutti i piatti della cucina asiatica, diciamo quella più vicina al gusto europeo, tipo il riso alla cantonese, sono superiori a...
Chiedo ai nostri ascoltatori di trarre le conclusioni.
Esatto.
Federico chiede: una rissa tra sconcerti con De Variali, chi ne esce vincitore solo con le mani, niente armi da fuoco da taglio.
Allora, diciamo che in una rissa fra... Cioè, adesso Sconcerti è un signore che ha qualche anno in più di Condò e Barriale. Però, diciamo, nel prime di tutti e tre, secondo me Sconcerti fa un culo così a tutti e tre. Cioè, la vedo abbastanza squilibrata.
Una bella risposta. Credo che oggi Condò sia quello che potrebbe menare entrambi.
Sì, forse sì. Però, diciamo, Sconcerti lo vedo più... diciamo, litigioso, più pronto ad infuocarsi, anche più pronto. Mi piace però questo celebrity deathmatch di giornalisti sportivi. Antonio chiede: a quando lo special sul fungo porcino? Non so di che stai parlando, non so perché lo chiedi a me, Emanuele.
Facendo podcast di rimorchia di più, chiedo Eugenio, risponde Antonio Paesano: te lo dico io, nope.
Bello. Mi piace che abbia risposto Antonio, che poi ci chiede chi sepiamo. Quella è la sua domanda, che non merita risposta. Tommaso dice: quanto fa schifo la Juve aka la nazionale. No dai Tommaso, ma che è, la terza media? No, cioè, senso, abbiamo parlato negli ultimi mesi di cose che ci hanno fatto schifo dal punto di vista delle eventuali politiche dirigenziali della Juve, tipo il modo in cui Agnelli aveva, diciamo, non solo aderito ma orchestrato in parte tutta la faccenda Superlega. Non so se ti riferivi a quello, però in generale no, così.
No, ma poi seguo. Guarda, io ho attraversato, non lo nego, un periodo anche di odio verso la Juve.
Ma sì, ma certo. Siamo romani.
Sì, comunque...
siamo stati adolescenti.
Esatto, due cose in adolescenza è stato particolarmente duro resistere a quella tensione.
Certo.
Però poi, cioè, vabbè, al di là di tutti i discorsi, cioè sul fatto che a un certo punto, quando uno inizia a lavorare con lo sport, diventa proprio difficile provare un'antipatia verso le squadre. Proprio ve l'assicuro, è quasi impossibile. Però anche, cioè, se non scrivessi di sport, comunque io alcuni dei miei migliori amici sono juventini. E quando sentono discorsi sulla Juve particolarmente livorosi, stanno male, cioè stanno proprio male. E questo loro star male mi fa star male anche a me.
Vero, ci sto totalmente. Aggiungo così che ieri è stato uno juventino a farmi sorridere il cuore leggendo quello che ha scritto su Instagram Bernardeschi su Gino Strada, quindi così aggiungo. A margine, Daniele, grande domanda: cioè, a quale giocatore affidereste il totale controllo del barbecue per la vostra grigliata di Ferragosto? Rodrigo Palacio.
Argentino, affidabile.
Sì, grande esperienza. Vado dritto sul Rodrigo.
Io pure ce n'ho uno, perché ricordo una delle mie foto preferite di calciatori è quella di Tevez che in ciabatte, in costume, in canotta fa l'asado. Quindi direi Tevez.
Bello, bellissimo. Filippo dice migliori e peggiori stadi della Serie A 21-22. Ci dovrei pensare, cioè nel senso i migliori mi sa che sono facili perché sono pochi.
Tipo vai, dili perché insomma tu hai parlo più esperienza di stadio.
Di impianti dal punto di vista strutturale, non so se lui parla di tifo, però è difficile parlare di tifo dopo l'anno che abbiamo vissuto. Come impianti sicuramente Udine è uno stadio bellissimo e funzionale per chi ci va a tifare, ma anche aggiungo per chi ci va a lavorare, così come lo Juventus Stadium. Assolutamente, insomma, sono gli stadi nuovi, è facile, cioè su quello non riesco a non essere banale. Peggiori?
Ma io aggiungo solo Ferraris e San Siro, comunque sono bellissime lì allo scenografico.
Sì, forse in alcuni casi già anche un po' meno funzionali. Peggiori non lo so perché non mi viene in mente, non voglio rispondere in modo superficiale offendendo alcune intere comunità dell'indotto creato da quegli stati.
Vabbè, non lo so, dalla televisione il Bentegodi sembra brutto, però io non ci sono mai stato.
Ah sì, no certo, Bentegodi è un incubo.
Ah, vedi. Era facile.
Non stavo contando il Verona in Serie A perché nella mia testa era lo stadio del Chievo e questo è quello che succede nella puntata di Ferragosto, ragazzi. Ultimi fenomeni chiede quando esce il podcast interamente sul fantacalcio. Mi sento dire mai.
Mi sa mai. Questa è un'idea che continua a spingere Marco, ma da tempo.
Marco d'Ottavi.
Marco d'Ottavi, io cerco, io sono, devo ammettere, sono tra quelli che cerca di dissuaderlo di più, sì, mentre sì. Dario è più possibilista, ma io sono un po' contrario invece. E Alberto dice un giocatore per ruolo da prendere al fantacalcio quest'anno.
No.
E dai, no, questa invece rispondo io, perché l'avevo letta e ho detto questa se non me la preparo un minimo prima non riusciamo a rispondere. E quindi mi ero segnato quattro nomi. Portiere Audero, perché comunque la Sampdoria ha preso un allenatore dall'identità difensiva, cioè da Versa, e quindi credo che proseguirà insomma ad avere scorre affidabili, se stiamo parlando di portieri non di fascia altissima. Difensore Udoge, perché ho appena scritto un articolo sull'Udinese e Udoge sembra molto forte, l'esterno sinistro dell'Udinese, non è detto giocherà tutto l'anno, però potrebbe essere proprio la carta pazza da giocarvi. Vi dico solo che Marino, il DS dell'Udinese, per presentarlo ha detto Destiny è il nome di battesimo di Udoge, forse dovrà cambiare nome perché Destiny è troppo poco.
Questo...
troppo, Arma. Forse troppo, però sembra forte, ha già fatto un assist in Coppa Italia ieri. E, centrocampista direi, se vuoi prendere uno forte spendendoci tanto, mi sento di dire che Milinkovic-Savic quest'anno potrebbe andare molto bene con Sarri, se no carta pazza direi Bairami dell'Empoli, e attaccante Osimhen, che credo che con Spalletti possa diventare capocannoniere. Però
bello, mi accodo perché non mi va di dire i miei. Giuseppe dice perché la riserva? Cioè potrebbe essere semplicemente un nome scelto senza pensarci troppo, ma nel caso così non fosse, il retroscena qual è? È esattamente quello che hai detto tu, Giuseppe. Quando abbiamo fondato questo podcast, ormai direi fra i 4 e i 5 anni fa, 4? Vabbè, un po' di anni fa,
4.
Ancora, cioè, già il parco nomi relativo al calcio era esaurito sostanzialmente, perché esiste ogni tipo di account, blog, testata, account Instagram che ha provato a trovare un nome decente intorno al calcio. La riserva non era tra quelli, ci piaceva, poi ci piaceva un po' il concetto un po' romantico, un po' hipster, un po' underdog di riserva, e quindi eccoci qua, giusto? Non mi sembra che ci fosse.
Non mi sento di aggiungere altro. Sean chiede Busio fenomeno, bluff fenomeno, Anthony Mourinho bluff o fenomeno, vabbè, fenomeno ovviamente, fenomeno. Tommaso qualche consiglio molto hipster e dal risultato probabilmente disastroso per il fantacalcio che abbiamo dato adesso, anche con tre nomi hipster almeno. Stefano, ci sono studi sugli aspetti psicologici, sull'influenza negativa di alcune piazze sulle prestazioni di talune squadre, penso ad esempio negli ultimi anni alla Roma o al Napoli, mi sembra un dato empirico evidente, ma mi chiedo se siamo siano stati maggiormente approfonditi in confronto invece con piazze più internazionali, Juventus, Milan, Inter, in cui il fattore cittadino identitario è minore. Non credo proprio che ci siano, che esistano questi studi, Stefano.
Lo pensiamo tutti, ma nessuno è riuscito ancora a dimostrarlo. Diego dice: a chi devo dare i miei soldi per veder sorgere un movimento politico totalmente fondato sulle idee di Daniele Manusia? Qua ha risposto Daniele, ha detto: se sono molti soldi a me direttamente, poi ti avverto quando abbiamo preso il potere. Mi sembra ineccepibile. Qual è il vostro colore preferito? Sono daltonico, per me i colori sono solo una difficoltà, non ne ho.
Giallo.
Okay. Simone dice: ci vado leggero, perché viviamo? Simone, ti direi per amare ed essere amati. Mi sento di, visto che hai fatto una domanda pesante, ti do una risposta pesante. Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
No.
Ti è bastata, ok.
Mi sono un po' emozionato, grazie.
Ok. Marco dice: vostri top 3 libri. Domanda del cazzo, lo so, però sono curioso. Non so rispondere. Posso dirti...
Difficile.
No, posso dirti il libro che ho adesso accanto al computer col quale sto registrando, che è uno dei libri che apro più spesso, quindi una, forse un po' risponde, che è L'Atlante delle esplorazioni spaziali dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Wow!
Un bellissimo librone di quelli grandi, è grande come il computer, libro fotografico, bellissimo, e che parla proprio della cosa che a me sta più a cuore, cioè proprio l'esplorazione spaziale, col quale rispondo anche a Sebastiano, mi dice: come mai avete smesso di parlare di spazio e di palio? Forse perché era un po' invecchiata la gag, dopo un po' ci siamo stufati di farlo, però le nostre rispettive passioni sono lì, pronte.
Sì, intatte. Vabbè, il palio è salta da due anni. Per via del Covid, quindi è pure più difficile parlarne, ma sicuramente torneremo a farlo. E io dico solo un libro, che è Il soccombente di Thomas Bernhard, che è stato proprio molto bello da leggere nella mia vita. E Luca chiede: quale delle tre neopromosse vedete come principale retrocessa? Empoli, Venezia, Salernitana?
Forse Salernitana.
Sì, è una domanda antipatica, però mi sento di dire che si può dire che la Salernitana sembra in grande difficoltà nella costruzione di una squadra buona per la Serie A in questo momento.
Sì, sia in senso assoluto, sia proprio facendo una comparazione con le altre due, che invece sembrano più un po' più a fuoco, ecco, sulla questione del salto di categoria. Giuseppe dice: ma come cazzo vi viene in mente di registrare il 14 agosto, raga? Vi si vuole bene, grazie per il bene. Dirti solo.
Sì, grazie.
No, vabbè, c'è, cioè, una cosa importante è che a noi ci piace fare la riserva. Questo è cioè, ieri noi abbiamo detto: forse possiamo saltare la puntata, non si arrabbia nessuno se saltiamo la puntata di Ferragosto. Poi abbiamo detto: vabbè, dai, facciamola lo stesso, perché ci piace. Quindi la risposta è facile. Thomas chiede un ranking dei migliori allenatori ai nastri di partenza della Serie A. Potete scegliere criteri che volete, principi tattici, valore aggiunto, carisma. Chiedo perché non ho ancora sentito esplicitamente dire a Emanuele Atturo che Mourinho gli fa schifo. Vai, Ema, tutta tua.
Faccio questo ranking. Allora dico, primo Gasperini, perché mi sembra quello che più ha influenza sui destini della propria squadra. Mm-hmm. Perché, cioè, proprio se togli Gasperini, l'Atalanta diventa una squadra normale. E secondo direi Allegri, perché è quello che ha vinto di più in Serie A più recentemente. Terzo direi Sarri, perché mi sembra quello che propone il gioco più, che mi piace di più, e anche più solido, e comunque ha vinto un campionato 2 anni fa. E poi metto sullo stesso piano in questo momento Simone Inzaghi, Mourinho, Pioli e basta. Questi. Poi vabbè, in attesa che il nostro Jurgen Klopp, Vincenzo Italiano, riporti la viola in Champions League.
Bello, molto bello. Samir chiede: qual è per voi il vero derby d'Italia? Forse è quello che è il derby d'Italia. Cioè, nel senso, non so se mi sento di volerne trovare uno nuovo.
Juve-Napoli, dai.
Juve-Napoli è un bel derby d'Italia, effettivamente. Se ci penso, a me, cioè, è piaciuto anche, devo dire, molto, anche se ne ho tratta pochissima gioia personalmente, però la fase in cui Roma-Inter è durata quasi un decennio ormai, è stata una partita che era un po' un derby d'Italia. Riccardo chiede: Emanuele scriverà un libro?
No, non mi sembra.
No, infatti.
Scriverà non mi sembra proprio.
Ah, quindi vuoi giocare su questo tempo verbale forse? Vabbè.
No.
Vabbè.
Alfredo chiede cosa ne pensiamo di Lauren Hubbard ai giochi olimpici. È troppo difficile questa domanda, Alfredo, veramente. Cioè, bella domanda, però per noi è troppo difficile rispondere adesso.
Sì, sì, non è un format nel quale faremo giustizia a un tema così importante. Guarda, posso dirti, se mi pistola alla tempia, mi dici meglio sì o meglio no, ti dico meglio sì. Però è una questione veramente difficile. Pasta all'insalata o insalata di riso?
Questo forse avevamo già risposto, credo che... Se, allora, provo a rispondere per Simone. Se ricordo bene, pasta all'insalata per Simone.
Pasta all'insalata vuol dire insalata di pasta? Tanto
sì, pasta fredda.
Pasta fredda, sì.
Penso per Simone sia pasta fredda.
Ma, però deve essere fatta bene. Cioè la devo fare io, praticamente. Questa è la risposta.
Però sì, pure io pasta fredda.
Con tutte, vabbè, mo mi è venuta voglia di pasta fredda. Eravate forti a giocare a pallone? Stavo pensando a venire a Roma a sfidarvi con degli amici. Cagnate, posso dire una cosa? Siamo abbastanza una buona squadra se ci viene a sfidare come squadra.
Sì, anche se un po' in declino, devo dire.
Sì, dal punto di vista fisico.
Comunque stiamo tutti un po' acciaccati, invecchiando. Abbiamo avuto tutti nella nostra vita almeno un infortunio non gravissimo, però abbastanza serio. Quindi quando hai, diciamo, non sei un atleta professionista nella tua vita, ti capita un infortunio mezzo serio e stai sicuro che non torni più come prima.
Ah sì sì, 100%. No, infatti non ho detto che siamo forti, ho detto siamo una buona squadra, possiamo sopperire.
Siamo ben assortiti.
Esatto. La riserva è sottovalutata, sopravvalutata o giustamente valutata?
Sottovalutata, 100%.
Mi sento di dire giustamente valutata, perché comunque ci siete tanti, cioè questa cosa va detta. Poi noi siamo quel tipo di persona che non fa mai lo screenshot delle classifiche e lo posta sulla pagina riserva e dice grazie anche questa settimana al numero uno, però sappiate che potremmo farlo. Ok.
Daniele chiede tra quanti anni il Genoa vincerà il prossimo scudetto, prendi carta e penna Daniele, 28.
28 anni o 2028?
28 anni.
Porca
Francesco bella. Dice piatto della nonna preferita, del nonno.
Del nonno, ah perché? Mio piatto preferito che faceva mia nonna erano i pomodori col riso, ai quali aveva però tolto il pomodoro come struttura, perché lei dopo anni di ricerca sul campo aveva capito che tutti volevano la parte croccante, e che era diciamo il tetto del pomodoro col riso, e il dentro del pomodoro col riso invece restava sempre un po' più bianco e molliccio, quindi lei ha iniziato a fare queste teglie, questa distesa di riso col pomodoro, con la cipolla, con le patate, con tutto quello che si mette, che però era una infinita distesa di riso croccante, e quella era il piatto preferito che faceva mia nonna.
Mia nonna dalla parte di mia madre è abruzzese, quindi tutto ciò che è fritto, però anche una pasta abruzzese che si chiama lasagne in brodo, che è una ricetta pasta fatta in casa, ed è una ricetta che probabilmente non mangerò più perché mia madre non è riuscita a recepire la ricetta.
Lo so, quello è un grande peccato. Come si mangia la maionese nel purè? Si mischia tutto, si viene da parte la salsa e si mescola solo in bocca? È da mesi che penso prima di trovare il coraggio di provare. No, vai quando già ancora sul fuoco, cioè quando spegni che il purè è finito, aggiungi una generosa cucchiaiata di maionese e mescoli tutto. Ma dentro non devi sentire sapori distinti. Anche saperi erano una roba.
Matteo chiede quale squadra della Serie A vi sta più sul cazzo. Non vale dire Lazio. Matteo, ti giuro che la Lazio non mi sta sul cazzo. Cioè, ci sono state delle Lazio che mi sono state sul cazzo, tipo quella di Picanio.
Sì, ma non in quanto Lazio.
Diciamo, ci sono dei. Non c'è una squadra che universalmente, credo pure per Simone, che ci sta sul cazzo. Magari dei cicli di giocatori che proprio non ci stanno simpatici. Però, diciamo, rimanendo a quest'anno, proprio perché voglio rispondere, cioè quest'anno a questo periodo storico, dico una squadra che quest'anno ha cambiato 7 undicesimi della propria squadra titolare. E che ogni anno più o meno fa così senza alcuna ragione tecnica, e cioè Genoa.
Ah sì, purtroppo questo, sappiamo di dare un dispiacere ai nostri amici del Genoa, ma forse in realtà lo pensano anche loro su questa base. Cioè è la stessa, lo stesso dispiacere, quindi sì, no, però confermo io, ma io in generale sono, a me le rivalità, diciamo le rivalità di una vita annoiano, le trovo stupide e limitanti, non ti fanno godere delle cose, quindi non ce l'ho una squadra. Inter vince il 20° e Dzeko fa 28 gol. Ah, no, non può essere, Ernesto, non fa per niente ridere questa cosa, ok? Avete mai fatto una vacanza insieme? No, tutti e tre ancora no. Se la risposta è no, qual è stata la vacanza più bella della vostra vita? Madonna, è difficile. Guarda, ti dico forse Portogallo 3 anni fa. La metto quella in cui proprio mi sono più riempito gli occhi, il cuore, tutto quanto, che proprio ho detto forse ci torno qua a viverci con la persona con la quale ci sono appena stato.
Bello.
Va bene. Puoi rispondere anche tu, andiamo dritti.
Ma andiamo dritti.
Ok.
Nicola, fenomeno blef, solo risposte sbagliate.
No, allora a me questo gioco di solo risposte sbagliate mi ha stufato.
Ecco.
Mi ha stufato questo e mi ha stufato dimmi senza dirmi, basta. Avete rotto il cazzo, ok?
Quanto manca al lancio della criptovaluta ufficiale della riserva? È vero che parte dello stipendio di Hugo verrà pagato così?
È già così.
È già così.
Hugo viene pagato una criptovaluta che si chiama S di dollaro HG, che è il suo nome in criptovaluta. Riuscirà il Sassuolo a far giocare tutti assieme Traoré, Djuricic, Boga, De Frel, Berardi, Scamacca, Caputo e Raspadori? No, Eugenio, è impossibile e non ci riuscirà.
No, mi sembra un po' inguaiata in effetti un po' la situazione del Sassuolo davanti, cioè hanno troppi giocatori, forse avrebbero dovuto cedere qualcuno. Mi sembra però che il Sassuolo non voglia cedere nessuno in questo mercato in cui nessuno ha soldi e spera forse nel prossimo mercato, però non so se è proprio una strategia giusta. Domanda secca, maionese o senape? Grazie per questa domanda, grazie anche e soprattutto per aver escluso il ketchup. Allora, maionese. Senape per gusto, maionese per versatilità.
Sì, ci sto assolutamente. Pasta in bianco, pasta al sugo, insalata di riso, pasta al sugo, dai, non scherziamo.
Pasta in bianco per me, Giovanni.
Pasta in bianco ti qualifica bianco, come sempre, persona.
Sempre ragione. Pasta in bianco e addirittura in questo podio metto insalata di riso sopra la pasta al sugo.
Incredibile. Quali sono i vostri podcast preferiti a parte quelli di Fenomeno, Barbero e Jonathan? Ne dico uno che forse ho già detto tante volte, si chiama Liftoff e parla di esplorazione spaziale in un modo molto però friendly, anche se non siete esperti. Consiglio a tutti.
Sì, pure io credo di aver risposto tante volte, perché poi tra l'altro i miei podcast preferiti sono sempre gli stessi e dico Philosophize This.
Guarda, ne aggiungo uno nuovo che sicuramente non ho detto altre volte, che, del quale ho sentito qualche puntata, mi è piaciuta molto, e si chiama Cemento e parla di Europa dell'Est, ex Unione Sovietica, di architettura diciamo brutalista. È bello, molto bello.
Sì, vabbè, podcast italiano, io devo dire che non dirò un nome nuovo perché ha avuto un successo strepitoso, però Polvere a me è piaciuto molto.
Beh, sì. Sì, veramente bello. Diteci il vostro momento olimpico preferito e tranquilli, non deve essere per forza azzurro. In realtà lo è, può non esserlo, ed è la frazione di Tortu della 4%. È veramente una cosa che sto guardando una volta al giorno e non riesco a smettere di guardarla. Quando esce una incredibilmente una nuova angolazione, un replay che non avevo visto, per me è come se fosse uscito un nuovo film. Quello.
Sì, totalmente quello. Poi vabbè, il momento del record di Karsten Warholm è stato abbastanza pazzesco, sì. Però insomma, mai emozionato di meno. E ora dall'acqua calda ce li metti Pachino, certo. Posto preferito è il terzo municipio.
Oddio.
E
manco qual è?
No, vabbè.
Allora io
con municipio, vabbè, io sono nato al terzo municipio, quindi ma posso rispondere.
Tu sei nato nel vecchio, perché io non mi sono ancora adeguato ai nuovi municipi, anche se ormai sono cambiati da qualche anno, e io quindi non mi ci ritrovo, cioè terzo non so qual è.
Montesacro, quella zona là.
Ok, ok.
E Piazza Sempione, quella zona là. Beh, io dico Parco dell'Aniene, Brancaleone e bar preferito Ponte Dazio.
Vabbè, mi adeguo su Brancaleone. Se stiamo parlando di quel municipio, ma non ne sono sicuro, eh? Vabbè, non ne sono sicuro. Dal primo all'ultimo, qual è il miglior mare d'Italia tra Adriatico, Tirrenio e Ionio?
Madonna.
Vabbè, ma tanto
Tirreno, miglior Tirreno, mare d'Italia.
Ho detto Tirrenio. Ionio.
Ionio?
Sì.
No, Tirreno, per me Tirreno. E vi piacerebbe imparare un'altra lingua straniera? Se sì, quale? Arabo.
Cinese. Cinese perché è il mio grande sogno interrotto. L'ho studiato per 3 mesi quando diciamo ero giovane e avevo più tempo di quello che ho adesso. A un certo punto pensavo di aver gettato delle solidissime basi e invece poi ovviamente appena ho smesso ho dimenticato tutto tranne una frase che non ha alcuna utilità nella vita reale, che è il senso, è tipo: è al lavoro tutto bene? Che se non ricordo male si dice Nida Kunzua Tsum Yang, e questo era quanto mi piaceva il cinese. Non ricordo ancora questa frase.
Francesco chiede: terminerà mai il ciclo da sogno dell'Atalanta? Se sì, prenderà il suo posto? Secondo me sì, cioè terminerà questo momento di magia assoluta quando se ne andrà Gasperini, però penso che l'Atalanta avrà scalato comunque posizioni nella gerarchia della Serie A e dovrà infilare una serie di scelte sbagliate per arretrare di nuovo al punto di prima. Potete spiegare a un non romanista l'affare Florenzi-Roma cos'è successo, perché da una parte e dall'altra non si vuole più stare insieme? Su questo pure penso che potremmo fare una puntata intera di un podcast. Posso dire la mia proprio molto velocemente: io ci sono stato molto male per questa storia, perché Florenzi è uno dei miei giocatori preferiti della Roma, però era evidente che non era così per buona parte cioè non per buona parte, diciamo per una parte della tifoseria molto rumorosa, che probabilmente non riusciva a rispecchiarsi in Florenzi dopo che per 25 anni si è rispecchiata nel dio della città prima e nella propria emanazione in campo dopo. Florenzi è una persona meno, si può dire, meno carismatica sia di Totti che di De Rossi, e quindi ha scontato molto banalmente questa successione. E lui da una parte a un certo punto, visto che si è ritrovato in una situazione in cui probabilmente non stava ricevendo quanto lui si sentiva di dare, ha detto: ma chi me lo fa fa? A un certo punto, quindi a un certo punto ha semplicemente detto: ok, mi giro il mondo, vado in squadre fortissime, e perché devo restare alla Roma a farmi insultare? E credo abbia fatto bene.
Non ho altro da aggiungere.
E Giuseppe dice: l'Atalanta vince lo scudetto se esce preliminari di Champions. Change my mind. Scusate, pensavo che esistessero
preliminari di Champions. Cioè, non li gioca l'Atalanta, quantomeno.
No, infatti, secondo me l'Atalanta potrebbe vincere lo scudetto anche, insomma, con un cammino in Champions sostanzioso.
Sì,
però va detto che parte comunque un po' indietro rispetto a Inter e Juventus.
Siete più gasati o spaventati dall'arrivo di Mourinho? Gasati, dai, all'inizio, facci gasare, faccela godere un po', cazzo, Mourinho. Pensavate, quando avete iniziato questo ormai indispensabile podcast, che avrebbe avuto successo? No, sinceramente, poi insomma, non so se si può parlare, se ha senso parlare di successo, però questa longevità credo che nessuno di noi l'avrebbe messa in conto.
Mirko chiede: cosa manca al Napoli per conquistare lo scudetto? Domanda da 7 miliardi di dollari.
Forse per me... niente,
guarda. Tu pensi che sia una contender credibile lo scudetto?
Non mi stupirei se fra un mese lo pensassimo. Cioè,
sai che pure Dario Saltari la pensa così, ne stiamo discutendo in queste settimane, perché lui crede che il Napoli possa vincere lo scudetto. E, secondo me no, invece. E manca, secondo me, innanzitutto a un allenatore che non ha mai vinto lo scudetto. e questo comunque mi fa dubitare. Cioè servirebbe proprio, come dire, uno switch proprio di prospettiva su Spalletti, cioè,
non ha mai vinto in Italia.
Non ha mai vinto in Italia, esatto. E poi secondo me manca un po' di freschezza nell'11, cioè sembra un po' logoro in alcuni elementi chiave che secondo me sono stati in parte rimpiazzati, però comunque sono ancora là e pesano, e per me questo un po' zavorra la squadra, posto che mi sembra una squadra cucita abbastanza bene su Spalletti questa. E adesso manca pure un mediano, dico pure sta cosa, perché comunque Demme si è sfasciato male, un mediano non lo devono prendere. E pensa, no, vabbè, questo abbiamo risposto. Manca solo Gabriele che dice: dopo quanti pareggi poco convincenti che hai esonerato Pochettino. E io sono rimasto molto stupito dall'esonero di Tuchel l'anno scorso, però il Paris Saint Germain è una squadra che difficilmente arriva a un punto di cattivo rendimento che caccia l'allenatore. E le partite grosse arrivano in primavera, quindi penso che prima della primavera molto difficile che Pochettino venga messo in discussione.
Sì, penso anch'io così. E direi che ci siamo. Siamo riusciti incredibilmente a leggere tutti i commenti che ci avete mandato. Se non l'abbiamo fatto, scusate, però abbiamo cercato proprio di seguire l'ordine che ci dava Facebook. E torniamo la settimana prossima con direi sì, la grande puntata di attesa dell'inizio della Serie A. Fra l'altro, mentre stiamo parlando, stanno giocando più o meno, fra adesso e stasera giocheranno tutte le squadre più importanti, insomma, le più contendenti al titolo della Serie A. In questo momento sta giocando l'Inter, ho appena visto un bel gol dell'Inter nella quale sta giocando da titolare Dzeko, che ha fatto un mezzo assist di tacco, quindi interisti secondo me oggi già contenti, romanisti oggi già un po' così tristini perché è così, no? Quando vedi uno che se ne va, che fa subito una cosa buona, dici: ah, ok, è vero, lo può fare. Funziona così. E mi è piaciuto fare questa puntata, la rifaremo. Mi sento di dire questo.
Forse anche in formati diversi da questo?
Forse anche in formati diversi da questo, e questa vale un po' come una pazza anticipazione. E vabbè, buon Ferragosto a tutti.